Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, oggi anche e soprattutto finanziaria, direi, perché a sorpresa, in quella che anni e anni fa veniva chiamata la foresta pietrificata, se non ricordo male, ma potrei sbagliarmi, era il governatore dell'allora della Banca d'Italia, Carli, ad avere dato questo nome al sistema bancario italiano. Perché foresta pietrificata? Perché nulla si muoveva. Beh, è successo di tutto in questi vent'anni, tra fusioni, acquisizioni, fallimenti. Ma qui parliamo di una vicenda che, o meglio, di un settore che nell'arco di due settimane ha visto, o meglio, vogliamo andare indietro due mesi, mese e mezzo, Unicredit a lanciare non un'offerta, ma salire una quota importante dentro il colosso tedesco Commerzbank. Poi, allo stesso tempo, più recentemente, il Tesoro ha ceduto una quota del 15% del Monte dei Paschi di Siena e è stata comprata per un 5% dal Banco BPM, che però ha anche il controllo di Anima, che ha preso un altro 5%, e poi un altro 3,5% a testa tra Caltagirone e la Delfin, e quindi Gruppo Luxottica. E questo sembrava l'avvio per la costituzione di un famoso terzo polo bancario, dove dentro vi sarebbe stato BPM con Monte dei Paschi, e quindi Intesa San Paolo da una parte, Unicredit dall'altra, e a giocarsi il ruolo di secondo o terzo questo nuovo polo bancario. A sorpresa oggi invece, tant'è che il governo ha detto non è stata concordata, nel senso non c'è stata anticipata, c'è un'offerta pubblica di scambio su BPM stessa, e cioè quella che era stata 10 giorni fa il predatore rispetto a Monte dei Paschi diventa preda, e questo chiaramente cambia tutto lo scenario, perché un conto è ragionare tra i primi, diciamo, della creazione di un terzo polo bancario da affiancare a Intesa San Paolo e a Unicredit, altra cosa che Unicredit vada a fare che cosa? Beh, a lanciare un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni del banco BPM e quindi di Castagna. Nel caso di adesione integrale, cioè se tutti volontariamente dessero le loro azioni, l'esborso sarebbe di 10 miliardi di euro, e quindi valorizza a 6,65 euro per azione il banco BPM. Qui alcuni hanno detto, ma insomma non è una grande valorizzazione, e questo è sembrato in questo momento, vi dico e vengo subito al livello, il prezzo del BPM è a 7 euro. Se questo è il valore attuale, quindi è superiore alla cifra che stiamo raccontando, anche la cifra tiene conto anche del prezzo ufficiale dell'azione di Unicredit, guardando Unicredit a 38,041 euro. Però nascerebbe il condizionale d'obbligo una superbanca, cioè 100.000 dipendenti, 5.000 filiali e 19 milioni di clienti, che diventerebbe a questo punto, ma il condizionale d'obbligo, il primo colosso bancario italiano. Ha scritto il numero uno, Andrea Rossell, non è un'offerta vincolante, non c'è nessuna certezza che si raggiunga un accordo, e quindi dice speriamo di incontrare presto gli azionisti di entrambi gli istituti e spiegare i dettagli direttamente con loro. Ripeto, se dovesse andare in porto nascerebbe un gruppo con la capitalizzazione di 73 miliardi, che sono 62 miliardi la capitalizzazione di Unicredit, 10, quasi 11 quelle del Banco Popolare, del Banco BPM. Se poi si aggiungesse anche la quota del Monte dei Paschi, si arriverebbe a 80 miliardi, ma qui andiamo un po' su una proiezione a mio avviso un po' troppo in là, un po' troppo affrettata. Certo che BPM ha anche Anima Holding, e il banco BPM ha in corso un'OPA proprio su Anima Holding, e qui porterebbe il valore complessivo 82 miliardi. In sostanza, per far capire a tutti, qui abbiamo una banca come Unicredit che, dopo essere stata per anni abbastanza silente, nel senso che non faceva grandissime operazioni, ha lanciato nell'arco di un mese e mezzo due operazioni. Una che è stata accolta dai tedeschi, dai sindacati tedeschi, come un guanto di sfida, perché sappiamo che si sono alzate barricate, su Commerzbank. L'altra su BPM, ossia su quello che sulla preda o sul predatore che voleva diventare terzo gruppo bancario. Da qui a dire che tutto questo si realizzerà, beh, è presto, molto presto, anche perché da un lato abbiamo appunto dentro Banco BPM c'è Anima, uno dei principali gruppi indipendenti di risparmio gestito, e lì si voleva creare un polo da 120 miliardi. C'è appunto, salterebbe l'ipotesi di un terzo polo bancario, perché avresti un primo gruppo bancario enorme con dentro Unicredit, BPM, Anima, forse anche Monte dei Paschi. E poi c'è il tema politico, perché l'offerta pubblica di scambio può arrivare fino a 10 miliardi. Il tema politico non si è fatto attendere, nel senso che sono arrivate già dichiarazioni del ministro Giorgetti. La mossa di Unicredit non è concordata, ricordo che c'è la Golden Power. Esiste la Golden Power, il governo fa le sue valutazioni. Sì, la Golden Power si utilizza quando tu ritieni che di non poter cedere un asset considerato strategico per il paese, energia, difesa, telecomunicazioni. Un po' difficile, secondo me, in questo momento esercitare la Golden Power, ma ne parleremo, su un'operazione di una banca che è in parte italiana, perché non ha solo azionisti italiani dentro, ma su una banca italiana. Cioè, non so neanche se tu riusciresti a farlo su una banca straniera, cioè, anche perché noi abbiamo fior fior di banche a controllo straniero. Penso a Crédit Agricole, che controlla Cariparma, ma anche il Credito Valtellinese. Penso a BNP Paribas, che controlla BNL. Insomma, non è che manchino stranieri, in questo caso sono anche comunitari. Ancora, e poi ha detto Giorgetti, questo è invece un po' più interessante, ha detto combattere su due fronti, citando von Clausewitz, è il modo più sicuro per perdere una guerra. Che cosa vuol dire, Giorgetti? Cioè, ma come, siete già impegnati in una trattativa complicatissima con Commerzbank, perché c'è la freddezza del governo tedesco e soprattutto ci sono i sindacati della banca tedesca sulle barricate, e adesso aprite un altro fronte italiano. Questo è il linguaggio, l'analisi di Giorgetti. Poi invece Salvini ha detto: non vorrei che qualcuno volesse fermare BPM Monte dei Paschi. Sì, però adesso il ministro Salvini, il vicepremier, giustamente può esprimere, come qualunque cittadino e ministro, le sue opinioni. Non è materia, adesso non ho capito, a me non interessa se qualcuno vuole fermare BPM Monte dei Paschi o Unicredit. Ha detto: non vorrei che BPM e Monte dei Paschi venissero messe in difficoltà. E poi ha aggiunto: ma la Banca d'Italia che fa? Vigila. E poi aveva detto anche, però non riesco a ritrovare l'agenzia, adesso la cerco, non è una banca italiana. Su questo starei molto attento, lo dico con massimo rispetto al ministro Salvini, perché se noi andiamo a fare un'offerta su Commerzbank, se abbiamo banche straniere che controllano banche italiane, c'è poco da giocare sull'italianità quando stiamo ragionando di campioni europei anche di carattere bancario. Non è che un giorno si può dire bene alla costruzione dei campioni europei, il giorno dopo no, vorrei che restasse, non è esattamente italiana. Comunque andremo a affrontare il tema. Il deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Snato, ha detto: auspico che in Italia si crei un multipolarismo bancario, dove crescano sempre di più gli istituti di credito che possono affrontare le grandi sfide del mercato. Non sta però alla politica dirigere il mercato privato e la realtà privata. Ecco, questo sono d'accordissimo con Osnato. Diciamo che tutti sono rimasti spiazzati, e una prima cosa si può commentare in maniera giornalistica: Orsel ha parlato pochissimo, quasi niente, per degli anni, adesso nell'arco di un mese e mezzo ci sta sorprendendo più di quanto abbiamo mai fatto negli ultimi anni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Non affronteremo solo il tema bancario, per quanto sia importantissimo, parleremo anche della piccola industria, perché si è tenuto lo scorso venerdì a Torino il PMI Day. Le aziende aprono le porte a studenti, insegnanti, istruzione, è un modo per far conoscere la realtà industriale di questo paese, che è fatta anche e soprattutto di piccola industria, di media industria. E poi parleremo anche del rapporto dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Domani si terrà infatti il rapporto 2024, tema economia, e verrà anticipato dal presidente, dal direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nonché ex ministro e ex presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, e poi sul canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, mi chiede un ascoltatore, ma lei che ne pensa? È un bene o un male? Guardi, qui bisogna decidere, perché se siamo d'accordo che l'Europa debba avere campioni europei per sfidare i colossi, anche bancari, cinesi e statunitensi, quindi bisogna andare verso un consolidamento. E da italiano preferisco che lo faccia una banca che è in parte anche italiana, che non lo faccia solo una banca francese o una banca tedesca. Poi il resto, anch'io osservo una mossa assolutamente a sorpresa che ha lasciato tutti spiazzati. E non c'era stata, forse non l'ho colta io, ma non mi sembra, non c'era stata nessuna visaglia di questo interesse. Noi per settimane siamo andati avanti a ragionare sull'interesse di BPM di Castagna nei confronti del Monte dei Paschi, l'idea di creare un terzo polo e via così, e anche l'ingresso di due soci, diciamo così, industriali come Caltagirone e Milleri, come quindi la Delfin, nell'operazione di collocamento del 15% del Monte dei Paschi. Quindi di terzo polo nessuno poteva immaginare questo scatto. Adesso vediamo se i sindacati sono tedeschi valgono, se sono italiani zero. No, ma guardi, non ho ancora visto reazioni sindacali. I vari sindacati, a partire dalla Fabia, hanno sempre detto l'importante è che anche ci siano garanzie sul mantenimento dei posti di lavoro. È vero che Orsella ha detto non abbiamo ambizioni sul Monte dei Paschi, però insomma è un po' poco, nel senso che se tu vai a fare un'offerta su una banca come BPM, che si è appena comprata il 10 diretto e indiretto con Anima, e può salire fino al 14% di Monte dei Paschi, un po' difficile dire non abbiamo. Allora vuol dire che quella quota eventualmente la faresti vendere, non so, non capisco. Giustamente un ascoltatore mi dice: guardi, non è un acquisto cash, ho detto il valore dell'operazione è 10 miliardi. È carta su carta, sì, nel senso che un'offerta pubblica di scambio, si scambiano azioni di Unicredit con quelle di BPM. Ma come vanno i titoli? Quindi andiamo adesso, perché non vado più avanti. Allora, Unicredit è penalizzata come reazione di borsa, meno 4,38%, anche il Monte dei Paschi, meno 2,80%. Qui mi sembra di poter capire che questa operazione, questo annuncio lascia un'incertezza sul Monte dei Paschi, quindi non è detto che possa far parte del terzo polo. Però molto forte invece BPM, anche a un livello superiore a quello, diciamo, che abbiamo chiarito sarebbe stato con un'ipotesi di 10 miliardi, perché è a 7 euro il titolo operazione, con un guadagno del 5,48%. Complessivamente le borse europee erano abbastanza ben intonate, adesso sono tornate a essere medie, o meglio invariate. si continua a ragionare sulla Banca Centrale Europea che possa annunciare a dicembre un taglio addirittura di 50 punti, di mezzo punto percentuale, dopo che gli indici che commentavamo la settimana scorsa, PMI, quindi responsabili di acquisti, sono stati in peggioramento in tutta l'area euro, quindi una difficoltà del settore manifatturiero in primis, ma anche a questo punto una stagnazione del settore servizi. Vedo che adesso hanno tutte quante le borse europee ritracciato, nel senso che Parigi invariata, Francoforte più 0,4, Milano meno 0,1, Londra invece non la becca, eccola qua, più 0,50, Nasdaq più 0,60, stanno in plus più 0,45, Dow Jones più 0,91%. Wall Street è stata, ve ne parleremo domani con Alessandro Praterotti, rassicurata dalla nomina di un profilo molto tradizionale, tant'è che Elon Musk l'aveva criticato, è troppo in linea con la Wall Street classica, ha usato un'altra espressione Elon Musk che poi vado a trovare, ma insomma Trump ha nominato Scott Bessent come segretario al tesoro ed è considerato una persona, diciamo, priva di sorprese, in linea con quello che è, insomma, viene da Wall Street, nella parte più tradizionale della finanza americana. E venendo invece all'Italia, ancora sulla borsa, oggi non riesco a non far la borsa, STMicroelectronics molto bene, più 5%, ERG più 3,40%, Campari recupera dopo giorni e giorni e giorni di cali, più 3%, Nexi più 2,60%, Stellantis più 2,5%, Brunello Cucinelli più 2,20%, oggi di nuovo respira il lusso, Moncler più 2%, Interpump più 2%. Il fronte di chi perde, oltre a Unicredit meno 4,38 e Monte dei Paschi meno 2,70, e lì perché si allontanano le speculazioni sul terzo polo bancario, cioè questo è il vero oggetto. Se Orsel andrà avanti, riuscirà nella sua operazione pubblica di scambio, non ci sarà più un terzo polo bancario, vi sarà solo il polo Unicredit, BPM, forse col Monte dei Paschi dentro, e con Commerzbank, perché Orsel ha detto che lui va avanti comunque sul fronte tedesco, e il Polo Intesa San Paolo, tutti gli altri avranno ampi margini di distacco. Dicevo, Leonardo più meno 2,40, B per meno 1,50, Eni meno 1,20, Saipem meno 1,20 come Unipol. Gli altri mercati per quello che riguarda il petrolio e soprattutto il gas. Allora, petrolio oggi è in netto calo, torna sotto i $70 il WTI a 69, il Brent a 73. Forte aumento per le quotazioni di prodotti raffinati. Qui, attenzione, c'è un effetto euro su dollaro. Perché è vero che noi il petrolio è in calo, ma in calo a livello di dollari, a $69 il barile. Il problema è che l'euro ha perso circa un 10%, siamo a 1,04 oggi. E questo ha un effetto. Tant'è che la benzina self service è salita in maniera anche abbastanza netta ieri a 1,764 euro al litro, il gasolio 1,661 euro. Il gas oggi è a 48 euro al megawattora, un anno fa era a 49, quindi siamo identici. L'elettricità misurata sul PUN è più alta di un anno fa, 143 euro contro 123 di un anno fa. E quanto a gas, oggi l'Unione Europea ha respinto le accuse di utilizzare gas russo per il corridoio meridionale del gas, quello che dalla regione del Caspio del Medio Oriente arriva al TAP, il famoso TAP in Puglia, ha detto nessun import da Baku di gas russo. Per quello che riguarda invece sempre il tema energia, segnare un accordo tra Eni e attraverso il ministro delegato Claudio Descalzi e il presidente di MSC Mediterranean Shipping Company Diego Aponte per sviluppare iniziative congiunte per la sostenibilità e la transizione energetica e soprattutto il potenziale utilizzo di GNL e anche di biocarburanti su cui l'Eni è all'avanguardia e lubrificanti delle materie prime rinnovabili per l'utilizzo nelle flotte MSC, sia la parte, diciamo, lui è il numero uno a MSC nel trasporto cargo che nella parte crocieristica. Sul fronte internazionale, il numero uno di Apple, Tim Cook, è tornato in Cina per la terza volta nel 2024, mentre Pechino si oppone fortemente a una nuova stretta americana sull'export dei chip, dei microchips. Nel frattempo, secondo vari media, soprattutto cinesi, il Global Times, che è il quotidiano nazionalista, è il settimanale del quotidiano nazionalista che si chiama Quotidiano del Popolo, dice che Cina e Unione Europea sarebbero più vicini alla soluzione sui dazi sulle e-car, vedremo. L'Unione Europea ha ricorso al WTO contro i dazi della Cina sul brandy. Per quello che riguarda invece l'elemento più europeo, allora la fiducia delle imprese in Germania è andata peggio delle attese, l'IFO è sceso a 85,7 punti, ma soprattutto il colosso dell'acciaio ThyssenKrupp va verso il taglio di 11.000 posti nei prossimi 6 anni, dagli attuali 27.000 impiegati a 16.000 nei prossimi 6 anni. C'è stato l'incontro a Berlino tra il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e il collega tedesco Robert Habeck. Ambedue sono stati d'accordo nel rafforzare la competitività europea e nel rendere più flessibili le penalizzazioni, le penalità sulle auto per aiutare le imprese, e lo stesso Urso ha detto che bisogna rivedere il meccanismo delle penalità. E poi ha aggiunto: sui dazi non sono novità, l'Unione Europea faccia politica positiva con gli Stati Uniti.
Noi riteniamo che sia necessaria una revisione complessiva, anticipando appunto la clausola di revisione già prevista, affinché si creino tutte le condizioni necessarie e utili a giungere a quell'appuntamento dell'industria net zero e della neutralità climatica con un'industria europea competitiva a livello globale. Per far questo dovremo anche certamente rivedere il meccanismo delle penalità, che rappresentano la punta dell'iceberg. Non basta rivedere il meccanismo delle penalità, che sta portando alla chiusura di interi stabilimenti in Europa, ma è necessario anche rimuovere l'iceberg che sta sotto la soglia dell'acqua, che non si vede, ma è quello che fa affondare le navi. Per questo siamo disponibili a vedere il meccanismo delle penalità all'interno di un contesto generale che punti a investire risorse significative nell'industria dell'auto per la piena competitività, per recuperare il ritardo di 10 anni con la tecnologia green cinese, sul fronte della domanda, perché gli incentivi devono essere europei, stabili, continuativi e duraturi nel tempo per avere efficacia. Altrimenti si limitano a drogare il mercato e a far sbandare le politiche industriali delle singole case automobilistiche.
Oh. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo su Meteo, pubblicità, poi iniziamo col primo tema.
Black Friday, signor Vino. Sconti fino al 50% in negozio e online. Ti aspettiamo.
Vi presenta Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. 17:39 minuti. Vedo che molti mi scrivono ancora sull'operazione annunciata da Unicredit per conquistare il Banco BPM. E le dichiarazioni del ministro Salvini: non è una banca italiana. Inviterei, se posso permettermi, anche lo stesso Salvini a usare un po' più di prudenza, perché bisogna capire cos'è una banca italiana. Attaccato anche il Banco BPM, dentro ha il Crédit Agricole, se non ricordo male con il 9%, un po' più del 9%, e il fondo americano BlackRock con il 5,20%. Unicredit ha sicuramente il gruppo BlackRock col 6,80%, il gruppo Allianz con il 4%, ma Famiglia del Vecchio col 2,6%, se non ricordo male, Cassa di risparmio di Torino, Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno. Quindi stiamo attenti sul tema italiana non italiana, perché non è un grande argomento nel momento in cui Unicredit vuole comprarsi Commerzbank. Su, va bene, industria della difesa, c'è il report di Mediobanca sul sistema dell'area studio di Mediobanca sul sistema difesa, ricavi nel 2024 più 9%, spesa ahimè aggiungo a record con due guerre in corso nel 2024 a 2.443 miliardi a livello globale, le industrie americane della difesa valgono tre volte come dimensioni quelle europee, perché tu hai Lockheed Martin 55 miliardi nel 2023, RTX 37 miliardi, Boeing 31 miliardi, Northrop Grumman 30 miliardi e General Dynamics con 27 miliardi. I player europei invece hai la britannica Bae System con 26 miliardi, poi Airbus 12 miliardi, Leonardo, quindi l'Italia con 11 miliardi e mezzo, che è nona, e poi hai anche Fincantieri che è trentunesima se fai il confronto tra industrie americane e europee. Lo Stato italiano controlla il 59% dei ricavi delle aziende della difesa, perché appunto Leonardo è controllato e anche Fincantieri, e poi l'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel, aprendo il convegno, ha detto l'Europa è impreparata nella difesa. Allora, sulla parte della manovra di L fiscale io rinvio tutto, perché ho letto anch'io che di un clamoroso effetto boomerang del taglio al cuneo fiscale, perché per un effetto diciamo non previsto, immagino, avendo ridotto i bonus e le detrazioni per la fascia dei lavoratori dipendenti con reddito tra i 32 e i 40 mila euro, che per me è fascia media ancora, ma media appena media, l'IRPEF potrebbe schizzare al 56%, le aliquote formali restano 3, 23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro e 43% sopra i 50.000 euro, ma le aliquote effettive saliranno fino a 6 l'anno prossimo, perché è un effetto della riduzione dei bonus da un lato e agevolazioni dall'altro. E nonostante la riduzione del numero di aliquote legali, insomma, il numero delle aliquote marginali effettive aumenta passando da 4 a 7. E lo dice l'Ufficio parlamentare di bilancio, con valori che raggiungono il 50% per i redditi compresi tra i 32 e i 40 mila euro. Salto tutto perché il governo si è preso tempo per analizzare il DL fiscale. E se ho ben visto, adesso controllo, slitterebbe alla prossima settimana. Sì, slitta voto in Commissione Bilancio del Senato sul fisco, la palla passa adesso al Consiglio dei Ministri. Poi c'è un po' di polemica politica, l'onorevole deputato di Più Europa dalla Vedova ha detto Giorgio Meloni deve chiarire se terrà le deleghe del PNRR a Palazzo Chigi. In effetti non ho capito chi prenderà il posto a questo punto commissario Fitto. Una buona notizia su Stellantis, che ha avviato la produzione della versione completamente elettrica del celebre Fiat Professional Ducato ad Atessa in Abruzzo, 400 persone in corteo invece a Siena contro la chiusura della Beko, e i sindacati dicono c'è un piano per portare via il lavoro dall'Unione Europea. E qui andiamo al primo tema della puntata. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento Giovanni Baroni, presidente della piccola industria di Confindustria. Buonasera presidente.
Buonasera Sebastiano.
Allora, senta presidente, qui parliamo, ho accennato all'automotive prima, anche al rapporto di Mediobanca sull'industria della difesa, però voi avete tenuto a Torino venerdì scorso la quindicesima edizione del PMI Day, o meglio PMI, perché PMI sono responsabili acquisto, PMI sta per piccole e medie imprese, che chiaramente sono anche preoccupate in parte, soprattutto nella zona piemontese, della transizione, diciamo, nell'automotive, ma non solo. Però avete, in questo PMI Day, avete fatto visitare anche le imprese agli studenti per avvicinare i giovani al mondo, appunto, al mondo dell'impresa. Che cosa è emerso? E soprattutto le chiedo una cosa che può essere poco intuitiva: c'è ancora un preconcetto negli insegnanti e anche negli studenti rispetto a quello che è la piccola impresa italiana?
Ma allora, prima di tutto, sì, diamo qualche numero e cerchiamo di spiegare che cos'è il PMI Day. Come è stato detto, è la 15ª edizione, quindi è una lunga tradizione, e giusto per dare qualche numero, oltre 700 scuole medie superiori coinvolte, 50.000 ragazzi, 1.250 imprese. Questo è avvenuto in tutta Italia.
Certo.
Poi in particolare eravamo a Torino, che era stata una delle aree prescelte, dove abbiamo partecipato direttamente all'organizzazione del PMI Day. Allora, che cosa è emerso? Ma allora, è emerso prima di tutto che quello che paga è un rapporto di lunga data, cioè non sono le cose estemporanee che riescono a creare la consapevolezza, ma sono i rapporti di lungo termine. Certo, in Italia abbiamo dovuto un po' combattere per cercare di affermare che il futuro lavorativo è nelle piccole e medie imprese, perché sono di fatto la realtà delle nostre filiere, anche se, come è stato sottolineato prima, in questo momento si trovano in un momento estremamente critico. Io oserei dire che le cose vanno meglio che in passato, ma non perché è stato un grande risultato. È stato un grande risultato, ma è anche il risultato di 15 anni di lavoro. E questo perché...
No, ma è vero, perché anni fa noi lamentavamo il fatto che le piccole e medie imprese soprattutto si aprissero poco all'esterno. E esatto. Quindi poi restavano degli stereotipi, e uso il termine volutamente stereotipo, in cui uno pensava che l'impresa ancora il luogo fumoso, con la tuta blu, cioè, non sapendo cosa è successo alle piccole e anche medie imprese italiane in questi 20 anni, l'innovazione che c'è dentro, che i camici sono più bianchi che blu, non perché abbia nulla in contrario rispetto alla tuta blu, ma insomma, certo, che non è l'impresa degli anni 70. Però se voi non vi raccontavate e non vi aprivate, era difficile poi fare passare questo messaggio. Dopo il traffico le chiedo, vorrei sapere che cosa chiedete invece al governo sul fronte della formazione, perché qua abbiamo il tema di che non trovate le persone, che molti distretti o anche singole imprese hanno lanciato di loro iniziative, gli ITS, quindi post diploma, e non ho capito cosa sia successo alla riforma 4+2 e alla formazione professionale. Dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Adesso parlo di piccola e media impresa, presidente Baroni, per vedere Emanuele Agnelli in regia ballare questa base per me, capito? There is no Mastercard. Adesso sta andando a registrare il programma. Saluto anche Emanuele. Allora, presidente Baroni, torniamo ai temi seri, perché il miglioramento c'è stato. Poi qualcuno mi scrive, guardi che non è vero che le fabbriche sono tutte, ci sono alcune che sono astronavi e altre che sono gironi danteschi. Senta, sì, vabbè, questa è la vita. Non tutti siamo uguali, ho solo detto che c'era un'immagine vecchia del mondo anche delle piccole e medie imprese italiane. Però qui vengo agli ultimi due temi, presidente Baroni. Il primo è la formazione, poi vengo anche al salario. Allora, ho capito bene, ma è stata definanziata nella legge di bilancio la formazione professionale?
Beh, assolutamente sì, vogliamo chiedere, soprattutto sulla sperimentazione del 4+2 della legge, la sperimentazione sugli ITS, che vengano rifinanziati si trova in maggiore spinta. Questo perché? Perché per noi tutta la riforma degli ETS è stata uno dei cavalli di battaglia di Confindustria, perché il contesto è molto semplice: siamo in una decrescita demografica terrificante, quindi abbiamo bisogno di persone sempre più competenti e sempre più capaci di essere operative all'interno dell'azienda. Quindi molto bene la formazione universitaria, ma non basta neanche più il semplice diplomato, cioè dobbiamo cercare di elevare anche questa competenza. Teniamo conto che oltretutto l'idea dell'ITS poi si ispira ai Fraunhofer tedeschi, dove questi sì che sforano migliaia e migliaia di ragazzi che sono immediatamente operativi all'interno delle aziende. Questo per noi è proprio uno degli elementi cardine nella formazione.
Ecco, ultima domanda, sì, anche perché c'è il 4 più degli ITS. Allora, oggi Sole 24 Ore apre con una inchiesta di noto sondaggio in cui dice: i giovani tornano, diciamo, nelle imprese, ma l'elemento salariale, la paga, resta ancora la principale discriminante se lasciare o no un posto di lavoro. Allora, è inutile girarci attorno, il tema non vale solo per le piccole e medie imprese, ma lo continuiamo ad affrontare. Qui noi abbiamo avuto dati anche la settimana scorsa. Gli italiani sono ancora gli unici, assieme agli spagnoli, che hanno un potere d'acquisto dell'8% inferiore rispetto al pre-Covid. E non dico poi, se vai a vedere negli ultimi 10 anni, la dinamica salariale riguarda non solo il mondo della manifattura, ci mancherebbe, anzi in molti casi i dati peggiori li abbiamo dal mondo dei servizi, laddove ci sono 1000 sigle sindacali che fanno contratti pirata. Però che cosa potete fare voi sul fronte salariale e chiedere anche al governo sul fronte salariale, perché lo so che dovete aumentare i salari solo se ci sono i margini, però poi diventa anche un momento di diventa anche un elemento di sopravvivenza, perché se poi se ne vanno i collaboratori.
Allora, noi dobbiamo cercare di invertire un circolo vizioso e trasformarlo in un circolo virtuoso. Allora, la situazione, i dati sono noti a tutti, perché voglio dire, sono inconfutabili, quindi lì c'è poco da discutere. Quello che abbiamo chiesto è stato un altro cavallo di battaglia di Confindustria, il taglio del cuneo fiscale, che è stato confermato, dove, ricordo, è stato fatto esclusivamente per rafforzare i salari, perché diciamo di per sé stesso le industrie e le imprese non hanno nessun tipo di vantaggio, sono soldi che vengono girati direttamente ai lavoratori. È una piccola cosa. Ora però, per trasformare tutto in un circolo virtuoso, dobbiamo chiaramente incrementare gli investimenti, perché è un tema di competitività e di qualità dei nostri prodotti. Oggi noi siamo di fronte a delle sfide incredibili. Vediamo, sui giornali si parla più di licenziamenti a livello europeo che di nuove assunzioni, e noi dobbiamo assolutamente invertire questo circolo attraverso gli investimenti. Più crei investimenti, più crei posti di lavoro, più crei posti di lavoro di alto livello. Quindi tutto il tema che riguarda, per esempio, l'ingresso premiale di cui si sta parlando oggi, no? Nell'agenda, che appunto stimola gli investimenti, o anche il 5.0, sono due cardini che servono per sbloccare gli investimenti e con questi anche tutta l'occupazione. Però pensate l'occupazione che si è creata col 4.0.
Ah, ma guarda, su 5.0 sfonda la porta aperta, però le chiedo in una battuta che devo chiudere. Ma Presidente Barroni, ma non era anche il caso di detassare i premi di produttività, cioè i premi aziendali? Io non ho mai capito perché, tanto lo Stato non può fare una pianificazione su premi che non sa chi darà, cioè non è che puoi metterli come entrate in bilancio.
Barisoni, sono cose che abbiamo sempre detto, ma non da oggi, da anni. Quindi la detassazione dei premi di produzione, certo, è uno degli strumenti, come il taglio del cuneo fiscale, assolutamente sì.
Sì, ma mentre il cuneo fiscale ha un costo, lei lo ricordava, insomma, il grosso della finanziaria se lo mangia il cuneo, detassare i premi, io non so se la sua azienda premierà il dipendente 1000 euro o 5000 euro, quindi non posso comunque metterli nel gettito previsto, non so se è chiaro il ragionamento.
È assolutamente vero.
È quello, Stato deve fare il bilancio in base alle entrate previste, certe, diciamo, stare anche sul concordato, infatti vogliamo vedere gli ultimi dati. Che te ne frega se io ricevo 2000 o 1000 euro e devi tassarlo, anche perché qualcuno mi dice: bravo, così poi gli imprenditori ne potrebbero approfittare e dare a te solo 1000 euro invece che 2000 lordi tassati. Vabbè, ma se un imprenditore fa così, poi non deve lamentarsi se la gente va da altre parti, ragazzi. Insomma, nel mondo privato esiste anche, e voi lo vedete, un flusso di entrate e uscite molto veloce. Il turnover è aumentato a livelli incredibili, proprio perché c'è più offerta che domanda. Allora, grazie anche al presidente della piccola industria Confindustria Giovanni Barroni. Traffico, e poi iniziamo la lunga pagina sul nuovo risico bancario che si è aperto con l'offerta di Unicredit su BPM, chiaramente volevo dire GR24.
La grande cantina italiana di Signor Vino si fa ancora più conveniente. Fino al primo dicembre, per il Black Friday, i tuoi vini preferiti saranno in sconto fino al 50% in negozio e online. Scegli tra migliaia di etichette selezionate da gustare in cantina o a casa. Ti aspettiamo da Signor Vino sul nostro sito.
Lo sapevi che avvocati e commercialisti prendono ogni giorno decisioni che potrebbero mettere a rischio la loro posizione professionale e patrimoniale?
Ed esiste un modo per tutelarli?
Sì, attivando una polizza di responsabilità professionale, come quella proposta da Aon, da sempre al fianco dei professionisti. Non farti trovare impreparato. Attiva la tua polizza RC professionale. Scopri di più su avvocati.aon.it o su convenzionecommercialisti.it.
Aon is in the business of better decisions.
Ma dove va con quel veicolo?
Signor Vigile, vado a fare la spesa.
Però, che design e che capienza.
Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
Datev Coinos presenta il software che volevi e non hai mai osato chiedere. Con l'intelligenza artificiale e open banking, più valore alla consulenza di noi commercialisti. Il software che volevi, una serie Datev Coinos. Tutti gli episodi su siamocommercialisti.it.
Quali opportunità e quali orizzonti di investimento si prospettano per i risparmiatori nel 2025? E come impostare le proprie strategie? Il 5 dicembre non perdere l'evento digitale gratuito di Radio 24, Una bussola per investire. Digital Roundtable con Deborah Rosciani e Mauro Meazza. I giornalisti e conduttori di 2D Denari faranno il punto insieme a operatori e specialisti del settore in vista del nuovo anno. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
In collaborazione con T. Rowe Price, Invest with Confidence, e con Amundi, il leader europeo del risparmio gestito.
Focus Economia.
Minuti. Allora, la pagina del risico bancario. Dicevi in apertura, un mese e mezzo fa commentammo l'annuncio a sorpresa dell'ingresso di Unicredit in Commerzbank. Il governo tedesco aveva iniziato a cedere alcune quote, poi si è fermato, ma insomma, l'idea che Unicredit stesse scalando e sta scalando Commerzbank, l'ha confermato oggi il numero uno Orsel. Poi 10 giorni fa commentammo il collocamento in borsa del 15% del Monte dei Paschi, è entrato il BPM, Banco BPM di Castagna, con il 5%, poi un'altra quota invece ce l'aveva già in anima, insomma, e vuole salire al 9%, e più il 3,5% a Caltagirone da un lato e a Delfin dall'altro. Adesso, sempre Orsel, dopo che abbiamo appena fatto tempo a commentare l'ipotesi di nascita del terzo polo bancario dopo Intesa San Paolo e Unicredit, BPM e Monte dei Paschi, era l'ipotesi, ha lanciato un'offerta pubblica di scambio tra azioni BPM e azioni Unicredit. Il valore, nel caso di totale adesione, sarà di 10 miliardi di euro, valorizza il titolo a 6,65 euro. Il titolo però oggi, mi riferisco al titolo BPM, ha chiuso in netto rialzo e ampiamente sopra questa soglia, 7 euro più 5,48%. Negativa invece Unicredit -4,70, Monte dei Paschi -2,20. Allora parto da qua ringraziando Luca Davide, Sole 24 Ore da un lato, e Stefano Caselli, direttore della School of Management, professor Stefano Caselli, direttore della School of Management della Bocconi e professore di economia degli intermediari finanziari. Buonasera ambedue.
Buonasera.
Allora, Luca, partiamo con te. Monte dei Paschi è la più facile da spiegare in borsa. Se sfuma l'idea del terzo polo, si raffreddano gli entusiasmi, se ho ben capito, correggimi, sul Monte dei Paschi. Come dobbiamo leggere invece meno 4,70 di Unicredit e il più 5,48 del Banco BPM? Poi vengo al cotè politico.
Beh, il movimento di Banco BPM è spiegabile nel fatto che il mercato si attende comunque poi attendere un ulteriore rilancio da parte di Unicredit. Il CEO di Piazza Gaulenti non ha escluso, insomma, comunque ha lasciato intendere che l'operazione non è vincolante, e questo in qualche modo potrebbe lasciare intendere insomma un miglioramento di un'offerta che allo stato attuale è, bisogna dire, offre un premio piuttosto risicato. Dietro questa operazione però, come dire, si intravedono una serie di elementi e di fattori che hanno spinto probabilmente Unicredit a muoversi. Diciamo, da una parte c'è un'azione di tipo difensivo, perché comunque Orcel sa che stanno mutando gli equilibri bancari in Italia, e l'accelerazione di Banco BPM con l'OPA lanciata qualche settimana fa, come dicevi, su Anima, e poi l'ingresso a catena su MPS, lasciava intendere insomma un rischio di un sorpasso quantomeno da parte di Banco BPM. È un rischio che era troppo grosso insomma per essere sopportato, perché comunque Unicredit in Italia fa comunque il 45% dei ricavi, nonostante oggi stia guardando in Germania. C'è poi un tema finanziario, perché comunque oggi le valutazioni borsistiche si stanno allineando tra Unicredit e Banco BPM, quindi c'era lo spazio per muoversi. E poi c'è una ragione di contesto: Unicredit oggi è impantanata in Germania, in una palude. La sognata scalata su Commerce non sta offrendo insomma quelle opportunità che sembravano all'inizio. È cambiato il governo, è cambiato il management della banca tedesca, insomma bisogna ricostruire i rapporti, e quindi c'è tempo, ci vuole tempo, ci vorrà probabilmente un anno, insomma, così ha lasciato intendere Orcel, e questo vuol dire che bisogna inventare qualche cos'altro forse. E ecco, Banco BPM qua entra con un timing, bisogna dire, notevole, perché in qualche modo va a chiudersi un cerchio che in fin dei conti Unicredit aveva sempre visto, aveva sempre mirato proprio a Piazza Meda come in realtà la realtà da conquistare per crescere in Italia.
Allora,
per consolidare.
Vado avanti, perché il tema è molto complicato. Che cosa potrebbe accadere a questo punto però all'altra operazione che era in corso, cioè Castagna, il Banco BPM, da predatore diventa preda, perché lui era predatore fino a ieri, voleva salire, se ho ben capito, il Monte dei Paschi, e creare tra BPM e Monte dei Paschi il terzo polo bancario.
Allora, bisogna dire una cosa, il tema dell'ipotesi della creazione di un terzo polo bancario per certi versi era quasi un po' più, forse auspicata un po' dal mercato, era letta tra le righe e sicuramente desiderata anche forse da un certo mondo politico.
E adesso infatti ci arriviamo lì.
Il CEO di Banco BPM, giusto per chiudere il discorso, non aveva mai esplicitato questa ambizione, questo desiderio, nel senso che il suo ingresso nel capitale di Siena era finalizzato a garantire quegli accordi commerciali che poi invece erano appunto una rete di garanzia per rendere più efficace e valida la conquista di Anima, che è appunto la grande fabbrica prodotto, la società di gestione del risparmio, certo, su cui ovviamente fa perno proprio MPS, perché distribuisce quasi un terzo dei prodotti di Anima. Quindi su questo Castagna, cioè il CEO di Banco BPM, non aveva mai fatto intendere di avere la volontà di salire. Certo è che oggi Unicredit va di traverso rispetto a questa operazione, anche solo rispetto alle possibilità, alle ambizioni di un terzo polo di questo tipo, e questo è un dato di fatto.
Allora, e qui vengo adesso all'altro aspetto, perché noi dobbiamo ricordarci che da professor Caselli da sempre diciamo che servono i campioni europei. Io ho criticato i sindacati tedeschi, dicevo, vabbè, Commerzbank l'ha salvata il governo tedesco, poi l'ha rimessa anche in carreggiata, però è inutile chiedere ai campioni europei se poi ti dà fastidio che non sei italiano. Noi in Italia abbiamo due banche, almeno due gruppi bancari in mano agli stranieri, diciamo così. Il Crédit Agricole controlla Cariparma e Credito Valtellinese, e BNP Paribas controlla il gruppo BNL. Lo dico perché adesso sto per far ascoltare un insieme di dichiarazioni del ministro Giorgetti e del ministro Salvini, che mi lasciano soprattutto Salvini perplesso, perché evocare è italiana o non è italiana. Unicredit, appunto, metà delle attività le sviluppa in Italia, la sede ce l'ha a Milano, nel grattacielo di Unicredit. Azionisti, è vero che ha BlackRock con il 6%, più del 6%, Allianz con più del 4%, però dentro anche la Fondazione Cassa di Risparmio con 1,2%, Verona, Vicenza per l'1%, Cari Torino con l'1, col 2 qualcosa, la Famiglia del Vecchio col 2,6%. Così come BPM, Banco BPM, non sfugge nessuno che dentro abbia Crédit Agricole con 9,20%, BlackRock con il 5%. Quindi starai molto attento a usare i termini cos'è italiano, cosa non è italiano. Altra cosa invece è dire che il partner di UniCredit nel risparmio gestito è il colosso francese Amundi, che è controllato a sua volta dal Crédit Agricole, che a sua volta ha il 9% del Banco BPM. È un po' complicata la situazione. Allora, sentiamo nell'ordine il ministro Giorgetti su la mossa non concordata, bisogna stare attenti a combattere su due fronti, e poi il ministro Salvini che dice non vorrei che venissero messe in difficoltà BPM Monte dei Paschi e se la prende con la Banca d'Italia.
Comunicata ma non concordata col governo, mettiamola così, e poi vedremo, anche perché come è noto esiste la Golden Power, quindi il governo farà le sue valutazioni e valuterà attentamente quando UniCredit invierà per l'autorizzazione del caso la sua proposta. Citando von Clausewitz, il modo più sicuro per perdere la guerra è impegnarsi su due fronti. Poi chissà, magari che questa volta questa regola non sarà vera.
L'interrogativo mio e di tanti risparmiatori è: Banca Italia c'è? Banca Italia che fa? Banca Italia esiste? Banca Italia che dice? Banca Italia vigila? Siccome sono fra i più pagati d'Italia, i dirigenti di Banca Italia, da cittadino italiano vorrei sapere se è tutto sotto controllo. Non vorrei che qualcuno volesse fermare l'accordo BPM Montepaschi per fare un favore ad altri, mettiamola così. Però c'è Banca Italia, quindi noi dormiamo sonni tranquilli, forse. A me le concentrazioni e i monopoli non piacciono mai. Ero rimasto al fatto che UniCredit volesse crescere in Germania e non so perché abbia cambiato idea, l'importante, anche perché UniCredit ormai di italiano ha poco e niente. È una banca straniera e quindi a me sta a cuore che invece in realtà come BPM e Montepaschi, che stanno collaborando e sono soggetti italiani che potrebbero creare un terzo polo italiano, non vengano messe in difficoltà.
Allora, una cosa, poi ascolto il professor Casale dopo il traffico. Invito il ministro, lei non parla come cittadino italiano, lei parla come ministro, a essere un pochino più prudente, perché sembra che tifi palesemente per il Banco BPM e Monte dei Paschi, ma un ministro non deve tifare per nulla, soprattutto nel mondo bancario, quando sono nati tra privati. Poi esprime le sue valutazioni. Non ho capito che cosa abbia fatto di male la Banca d'Italia, visto che Rossella ha comunicato oggi che deve vigilare ancora. E infine, mi scusi ministro Salvini, ma come fa a dire che UniCredit non è italiana? Se usa questo criterio, deve, attenzione, perché le ho ricordato anche l'azionariato di BPM, bisogna, non è una partita di calcio, non è come andare al bar. Detto questo, dopo il traffico, il commento del professor Caselli.
Focus Economia.
:21, sì, tra l'altro molti mi fanno notare, ma guardate, gli stessi politici erano contrari all'uso di soldi pubblici per salvare il Monte dei Paschi. Mi è sembrata, e lo dico fuori dai denti, un po' troppo sbilanciata. In questi casi la politica ha il dovere di fare l'interesse nazionale, non di dire tifo Milan o tifo Inter, per essere ancora più chiari, no? Allora, però magari il professor Caselli non è d'accordo con me, e soprattutto lei che cosa vede in questo scenario? Professore, prego.
Ma allora, innanzitutto lo scenario un po' di fondo è che le banche europee debbano diventare un pochino più grandi, perché questo, come dire, favorisce il sistema europeo, consente di dare più competitività non soltanto alle banche ma alle aziende che lavorano con le banche, quindi è nello stesso rapporto Draghi che ci fa ragionare su che cosa deve fare l'Europa e il nostro paese per essere più competitivo. Ricorda che l'aggregazione di banche è un obiettivo fondamentale. Questa è una partita che tutti noi abbiamo incominciato a commentare questa mattina, che è ancora molto lunga, perché UniCredit è ritornato su una banca su cui aveva già manifestato interesse 3 anni fa. Quindi non è una sorpresa che UniCredit fosse interessata a BPM, quello che ha sorpreso è il timing. stava lavorando sul fronte tedesco, che ripeto è un'operazione che tutti abbiamo accolto con favore, è un'operazione che sta diventando molto più lunga e, come è stato già commentato prima, decide di ritornare su un obiettivo italiano che è Banco BPM, peraltro una banca ben gestita che sta crescendo, quindi un obiettivo legittimo. Ma l'operazione non si è chiusa, non sappiamo se il prezzo sarà accettato, non sappiamo gli azionisti.
Il prezzo viene giudicato un po' basso da molte società
di consulenza. Si sta vedendo, devo dire.
Quello che ha fatto la borsa la dice.
Certo. Sì, infatti il movimento dei prezzi ci sta dicendo giustamente che il mercato sta reagendo dicendo il prezzo deve essere alzato. E non a caso Orcel ha di fatto già aperto all'idea, come avviene in moltissime operazioni di acquisizione, che il prezzo possa essere discusso. Quindi non siamo nemmeno all'inizio del primo tempo della partita, per cui dobbiamo vedere se andrà in porto, e prima di dare dei giudizi dobbiamo vedere anche quale sarà l'eventuale piano industriale. Quindi la partita è ancora lunghissima. Per giudicare l'italianità o meno, ma il tema vero è che la proprietà delle banche in tutto il mondo non ha una bandiera particolare, no? Quindi se andiamo a vedere l'azionariato di tutte le principali banche del mondo, troviamo fondi di investimento, compagnie di assicurazione, fondi pensione. Il tema vero del servizio di una banca al paese è dato da come quella banca lavora con le aziende del paese, se permette di fare sviluppo, su come viene gestito il risparmio. Questi sono degli elementi chiave, no? Quindi anche le cosiddette banche straniere che sono presenti in Italia.
Perché vorrebbe dire indirettamente accusare, non so, BNL che è di BNP Paribas o Cariparma e Credito Valtellinese che sono di Crédit Agricole di non fare gli interessi del paese, cioè devi dimostrarlo se fanno poche erogazioni di credito, se finanziano poco le piccole e medie imprese. Sta roba è la bandiera, ma non stare in cielo in terra. Quanto qualcuno che mi scrive ha ragione però Salvini sulla Banca d'Italia, guardate che noi abbiamo criticato la Banca d'Italia ai tempi dei famosi fallimenti di Veneta, di Popolare di Vicenza e anche in precedenza, tant'è che una volta l'allora governatore Visco mi convocò a Banca d'Italia per lamentarsi dell'atteggiamento. Figuratevi se io ho problemi a criticare la Banca d'Italia, ma che doveva vigilare la Banca d'Italia che l'operazione l'ha comunicata oggi Unicredit? Ma io non lo so, ogni tanto è l'ABC che manca, e non voglio criticare Salvini, è lui che ha parlato, fine. E questo è un programma di economia e finanza, e se permettete dico quello che penso. Luca Davi, poi ti lascio, ma è pensabile l'esercizio del Golden Power e quindi dell'interesse strategico di un paese su un'operazione bancaria in cui una banca con sede in Italia vuole comprare un'altra banca con sede in Italia?
Ah, guarda, mi ricollego al ragionamento che facevi su la vigilanza. Proprio come dicevi giustamente, l'operazione dovrà ancora essere valutata, perché adesso inizierà la fase appunto autorizzativa, regolatoria, quindi sarà una lunga, diciamo, stagione, no? di passaggi regolamentari. Sul tema specifico del Golden Power, qua come dire, è molto discrezionale e ovviamente è stata studiata con l'obiettivo appunto di impedire possibili come dire, scalate, zampate da operatori stranieri, insomma comunque fuori dal continente, dal vecchio continente. Quindi lo schema operativo del Golden Power dovrebbe avere tutt'altro senso. In questo caso c'è un tema che forse in qualche modo rende Orcello un pochettino più convinto di avere un attimo il supporto regolatorio, il fatto che non si andrebbe a creare un soggetto con posizione predominante. Unicredit più Banco BPM andrebbe sostanzialmente a un 14-15% del mercato, perché Unicredit ha circa il 9, Banco BPM circa il 4-5. Considerato che c'è un'Intesa San Paolo sopra il 20%, c'è uno spazio, come dire, per creare e mantenere un ambiente competitivo. Quindi, insomma, come dire, è difficile immaginare un intervento di questo tipo. E si vedrà ovviamente poi, come dire, passaggio dopo passaggio, anche che cosa, come si approccerà il governo.
Allora, qualcuno mi dice, ma come, lei può bacchettare il ministro Salvini, ma Salvini non può parlare. Salvini può fare quello che vuole, la differenza che non le sfugge, che non sfugge l'ascoltatore, che io faccio giornalista, Salvini fa il ministro, il governo in questi casi, lo dico per esperienza, dovrebbe essere sicuramente a tutela dell'interesse nazionale, ma non puoi dare l'impressione di schierarti per un'operazione piuttosto che per un'altra, perché non è così che funziona. Comunque, nel ringraziare Luca Davi, che poi ritroveremo anche nei nostri GR24, senta, professor Caselli, per concludere, lei ha ricordato che siamo appena all'inizio, ma non possiamo non notare che in un mese e mezzo come pivot UniCredit, ma anche col collocamento del Monte dei Paschi si è rimesso in moto tutto.
Sì, si è rimesso in moto tutto, però è un po' quello che si voleva, no? Nel senso che noi chiediamo sempre al sistema bancario di essere competitivo, robusto, di aiutare l'Italia a competere a livello internazionale, e beh, questi movimenti vanno in questa direzione, quindi a prescindere dalle combinazioni finali. Penso sia un elemento assolutamente sano se una banca, che è UniCredit, una banca italiana, decide di andare a comprare una banca tedesca per diventare un campione europeo. Beh, diciamo, questo aiuta le aziende italiane ad avere maggiore esposizione internazionale e contribuisce a rendere più competitiva l'Europa. Penso che siano dei segnali di vitalità, anche perché ricordiamoci, le banche italiane hanno attraversato fasi di crisi, ma oggi sono robuste, hanno tanto capitale. Quindi è corretto che si diano da fare per rendere il sistema ancora più competitivo. Anche l'operazione Monte Paschi è un segnale molto chiaro di una banca che è stata ristrutturata molto bene e adesso sta performando, no? Quindi certo, è un sistema in salute questo, deve giocare bene.
Ma io infatti sono contento che la partita venga giocata da un soggetto italiano. Poi uno la può pensare come vuole, molti hanno detto guardate l'offerta è ancora troppo bassa, è ricevibile così come offerta, altri possono pensare che sia meglio il terzo polo BPM Monte dei Paschi, tutto quello che volete, ho solo invitato la politica a essere, diciamo, arbitro, non tifoso. Detto questo, grazie anche al professor Caselli, ci sentiamo domani dalle 17 in poi.